Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Mi rendo conto che non ci rendiamo conto di quanto bisogno abbiamo dello Spirito del Signore. Tutta l'umanità. Che cos'è lo Spirito Santo? È la partecipazione da parte di Dio della sua vita all'uomo, alla creatura. È il soffio vitale di Dio, il soffio creatore di cui Dio vive, è la sua vita partecipata a noi. Ci verrà partecipata pienamente, questa è la promessa di Dio, con la risurrezione dei morti, ma ci è già partecipata fin da adesso in virtù del Signore Gesù. È il Signore Gesù che ci ha acquistato il dono dello Spirito nella nostra vita. Ecco, chiediamo questo dono, che non è solo per oggi, il giorno di Pentecoste, ma è per tutti i giorni della nostra vita.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2, dal versetto 1 all'11. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, Medi e Lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, al capitolo 8, dal versetto 8 al 17. Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, non l'Iscariota: Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Parola del Signore.
Sono tante le cose che dovremmo meditare, ma alla fine vorrei dire una parola rileggendo o sottolineando qualche cosa insieme con voi sulla sequenza. Ci sarebbe da dire qualche cosa anzitutto sull'evento di Pentecoste che ci è raccontato da Luca e della prima lettura al capitolo secondo del libro degli Atti degli Apostoli. Luca racconta l'evento nuovo che si è prodotto, che è successo nella assemblea dei discepoli di Gesù con Maria nel giorno di Pentecoste, cioè in una delle grandi feste dell'anno liturgico di Israele. Che cos'è la Pentecoste per Israele, per la Scrittura? È il Sinai. La Pentecoste ricorda e rinnova il dono della parola di Dio, secondo il racconto del libro dell'Esodo. Quando Israele si trovò al Sinai e poté ascoltare tutto il popolo le 10 parole, i 10 comandamenti noi li chiamiamo, che Dio pronunciò non attraverso Mosè, ma direttamente a tutti. Poi la cosa era così grande che il popolo ebbe timore. E allora ci fu Mosè che salì sul monte Sinai e che poi trasmise tutto il resto della legge, ma il cuore della legge, il cuore della parola di Dio, cioè del patto, dell'alleanza fra Dio e il suo popolo, le 10 parole, i 10 comandamenti, tutto il popolo lo udì. E come ce lo descrive il libro dell'Esodo? E anche come Luca ci descrive quel giorno a Gerusalemme, le due cose sono molto legate. Al Sinai la parola di Dio diventava fuoco e appariva a Israele come lingue di fuoco. Mentre udiva, io sono il Signore, il tuo Dio. Queste parole diventavano come di fuoco e appariva a Israele ogni parola come una lingua di fuoco. Noi vediamo nel racconto di Luca cosa ci vuol dire Luca. Che il fuoco diventava parola. Ci racconta come lo Spirito di Dio scese sugli apostoli e si manifestò con un segno, che erano un segno del fuoco. Ma questo fuoco aveva la forma di una lingua, erano come lingue di fuoco. E difatti il risultato straordinario di questo evento fu che gli apostoli parlavano. Quel fuoco era la parola di Dio ed era una parola universale. Tutti potevano comprenderla. Quelli che parlavano erano galilei e parlavano in galilaico, parlavano l'ebraico o l'aramaico nella loro accento. Ma quelli che udivano venivano da tutte le parti del mondo e tutti comprendevano. A indicare il mistero della parola di Dio. Questo ci vuole rappresentare Luca. La parola di Dio nella sua natura più profonda è comprensibile a tutto il mondo, è fatto per tutte le lingue, per tutti gli uomini. E ci sarebbe da insistere su questo. E poi c'è l'insegnamento dell'Apostolo Paolo nella seconda lettura, molto profondo. Io vorrei sottolineare solo una cosa, come lo Spirito che abbiamo ricevuto e che continuamente riceviamo ogni volta che celebriamo l'Eucarestia, che facciamo la comunione, in ogni sacramento noi riceviamo lo Spirito. Lo Spirito che è in noi e che ci lega al Signore Gesù è lo Spirito della risurrezione, dice Paolo. E anche il nostro futuro, come Dio ha risuscitato il Signore Gesù mediante lo Spirito, così risusciterà anche noi, come ha risuscitato Gesù. Lo Spirito che è in noi è lo Spirito della nostra risurrezione. Ecco però, nella sequenza, per una volta, poi ci sarebbe il Vangelo, ma per una volta quest'anno fermiamoci un istante sulla sequenza che dobbiamo avere davanti e dovremmo imparare a memoria. Io non farò che rileggerla con voi brevissimamente, perché ci dice che cosa fa lo Spirito in noi. E ci dice anzitutto che noi dobbiamo invocarlo continuamente. Non basta che l'abbiamo ricevuto nel battesimo, lo riceviamo, dobbiamo invocarlo. Lo Spirito è e rimane un dono. Ed è in noi e opera in noi nella misura in cui noi lo invochiamo. Lo invochiamo ogni giorno. Don Giuseppe, proprio a capo della piccola regola che lui scrisse, la scrisse nel 1955, di getto in un ritiro che lui fece. In testa a questa piccola regola c'è proprio l'invocazione dello Spirito. Allora la sequenza dice: vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori. Questo vieni è ciò che noi dovremmo sempre praticare. Vieni. Dobbiamo sempre chiedere che venga, non dobbiamo mai presupporre di averlo già, di non avere bisogno di questo dono, cosa che è abituale. Normalmente noi pensiamo di avere noi in mano le cose, di comprendere noi le cose. Questo ci dice invece che noi dobbiamo sempre, in ogni momento, in ogni passo della nostra vita, chiedere l'aiuto, chiedere che venga lo Spirito. E poi dice: vieni Padre dei poveri, perché siamo tutti poveri, siamo tutti poverissimi senza lo Spirito. Questa percezione che abbiamo un bisogno infinito, immenso dello Spirito, dovrebbe diventare per noi una convinzione molto salda, molto concreta, quotidiana, il senso che abbiamo bisogno continuamente dello Spirito. E che cosa fa, che cos'è lo Spirito per noi? E perché dobbiamo invocarlo? Anzitutto, vedete, consolatore perfetto, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. Anzitutto lo Spirito è il consolatore. Anche la parola paraclito è una parola greca che adesso vedo nelle scritture, nelle traduzioni, non viene tradotta, viene solo traslitterata, si mantiene paraclito, probabilmente perché può avere più significati. Uno di questi significati sicuramente è quello della consolatore, perché ci trasmette la consolazione di Dio, il quale, secondo la visione di Isaia e anche dell'Apocalisse, alla fine asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi, perché Dio è il consolatore e lo Spirito, perciò, il suo Spirito, è uno spirito di consolazione. Quando piangiamo, quando siamo affaticati nella fatica, è Lui il nostro riposo. E poi ancora, e questo torna molte volte nella sequenza, lo Spirito è luce. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. E già prima l'abbiamo invocato come luce. Manda dal cielo un raggio della tua luce, in modo che possiamo vedere ciò che dobbiamo fare. È la luce nella nostra... Questo presuppone che noi siamo, che noi possiamo essere convinti che in realtà siamo nelle tenebre senza la luce dello Spirito. Non abbiamo la luce sufficiente. Siamo ciechi o molto miopi. Abbiamo bisogno di questa luce per vedere le cose di Dio, per vedere la realtà vera, che non è quella visibile, quella percepibile, ma è quella invisibile. è la realtà della fede, la realtà di Dio, che è invisibile e che è più reale, infinitamente più vera e reale di ciò che noi vediamo. Come dice l'Apostolo, perché ciò che è visibile è passeggero, ciò che è invisibile è eterno. E noi dobbiamo tenere gli occhi fissi non su ciò che si vede e che passa, ma gli occhi fissi su ciò che non si vede e che rimane in eterno. E questo è l'atto della fede. Questa fede ha bisogno del dono dello Spirito, perché è una luce che ci fa vedere ciò che l'occhio nostro, la nostra sensibilità, la nostra esistenza terrena non ci consente di vedere. Ecco perché è così importante che noi invochiamo lo Spirito come luce. E poi c'è un'altra funzione che qui la sequenza mette in grande rilievo e che è così vitale per noi, che lo Spirito è forza, lo Spirito è un'energia, una forza in noi. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Non dobbiamo mai aver paura, anche se abbiamo peccato. Lo Spirito lava, perdona, lo Spirito è il perdono, è ciò che lava ogni cosa. Non dobbiamo temere o cessare di invocare lo Spirito se ci sentiamo peccatori, se abbiamo peccato. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Qui è più difficile. Piega ciò che è rigido. E noi pensiamo di non essere capaci e che ci sono dei limiti invalicabili quasi nella nostra vita. Per esempio, non siamo capaci di perdonare. E anche chi pensa, io dico la verità, in passato ho sempre pensato di non aver mai avuto nessun nemico. Ho disturbato parecchie persone, naturalmente, che hanno anche reagito. Ne ho disturbate parecchie nella mia vita. Ecco, facendo il rivoluzionario, eccetera. Ma non ho mai pensato, ho sempre pensato di non avere dei nemici e quindi di non avere nulla da perdonare a nessuno. E invece non è vero fino in fondo, perché qualche cosa rimane sempre dentro di noi, rimane sempre. Una messa in guardia, una distanza. E lì gioca il nostro orgoglio, il nostro io. Anche quando può essere molto sottile, c'è. Molte volte non c'è neanche bisogno, non è neanche così sottile, è così evidente anche a noi stessi. Altre volte può essere più difficile. Ma lo Spirito può piegare ciò che è rigido. Dobbiamo invocare lo Spirito. È vero che noi non siamo capaci di perdonare, questo è vero. Ma lo Spirito può, se noi lo invochiamo costantemente, lo Spirito pian piano può creare in noi il vero perdono e così via. E alla fine dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. È molto bello che affidiamo allo Spirito, all'invocazione dello Spirito, la nostra morte. Tutti dobbiamo sperare di fare una morte santa che ci introduca nella felicità eterna del paradiso. Tutti, è chiaro, ma dobbiamo essere sereni in questo se affidiamo questa preghiera allo Spirito. Perché lo Spirito, come dice l'Apostolo, ci penserà Lui, anche quando noi saremo deboli o non sapremo pregare, può essere come, quando siamo impauriti dalla malattia, quando non siamo in grado di fare un gesto di offerta pieno, lo Spirito lo fa in noi. Questa è la promessa. Non c'è promessa più consolante, più bella. Ci pensa Lui a trasformare la nostra paura, la nostra sofferenza, la nostra fatica in una preghiera. E la preghiera dello Spirito, dice l'Apostolo Paolo, proprio nel capitolo un po' più avanti di quello che il brano che abbiamo letto, e lo Spirito è sempre, conosce la volontà di Dio perfettamente su di noi e chiede secondo la volontà di Dio. Sa trasformare la nostra sofferenza, la nostra fatica, la nostra incapacità di pregare in una preghiera infallibile, e sa far concorrere ogni cosa al nostro bene. Questa è una grande promessa ed è un motivo in più per cui noi possiamo e dobbiamo invocare lo Spirito ogni giorno. Se Don Lorenzo vuole esprimere alcune intenzioni per la nostra preghiera oggi, per il mondo, per la Chiesa.
Preghiamo Padre Santo per la Chiesa qui riunita, ti preghiamo per il Papa, ti preghiamo per i Vescovi, il Vescovo di questa diocesi, preghiamo per tutti i sacerdoti, per tutto il clero, ma in particolare ti preghiamo per tutto il popolo di Dio, coloro che sono battezzati, coloro che hanno ricevuto il battesimo in questa Pasqua, coloro che sono il segno della morte e resurrezione di Gesù Cristo in questa generazione. Per questo ti preghiamo. Preghiamo Padre Santo per coloro che hanno potere di governare, i politici, coloro che hanno il potere di fare del bene, ma anche nella propria libertà, anche di fare del male. Preghiamo per che tu, Signore, mandi il tuo Spirito, perché questa guerra tra l'Ucraina e la Russia possa finire, che tu, Signore, possa sempre inviare messaggeri di pace, perché tu sei la pace, tu sei l'amore. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo, per i poveri, per i malati, ti preghiamo per gli infermi, per coloro che sanguinano, che tu, Signore, li possa guarire. Ti preghiamo per coloro che non ti conoscono, quelli che non sanno chi sei, perché e tutti quelli che stanno soffrendo anche in ospedali da soli, preghiamo per tutti coloro che veramente sono anche nella disperazione, perché non sanno come perdonare e non sanno come essere perdonati. Preghiamo che tu possa inviare a tutti questi e a tutti noi il tuo Santo Spirito, che possiamo sempre fare la tua volontà, una volontà che salva, sempre. Per questo ti preghiamo.
Ascolta.
Preghiamo, Padre Santo, per tutti noi, oggi, questa festa della Pentecoste, attorno a questo altare, che è simbolo di amore. Preghiamo che tu possa, che possiamo riceverti dentro di noi, che possiamo portare agli altri, a coloro che non ti conoscono, ai nostri fratelli, alle nostre famiglie, che possiamo portarti, che possiamo essere simboli, segni viventi del tuo amore. Per questo ti preghiamo.
Ascolta.
uniamo a tutta la parrocchia di Monteveglio, la nostra parrocchia, nella preghiera per Don Ubaldo, perché il Signore lo restituisca in salute, comunque lo consoli e lo conforti. Preghiamo. E poi tra i tanti anniversari di questo giorno, questa festa di Pentecoste, preghiamo per i nostri amici cari Marta e Alberto, che in questa festa hanno celebrato il loro matrimonio, la vigilia veramente, sono qui con noi oggi e il Signore benedica la loro famiglia. Poi per tutti gli altri che ricordano eventi importanti della loro vita e impegni con il Signore, fatti in questa occasione, preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Tutti quelli che ricordano un dono di Dio in questo giorno, questa festa di Pentecoste, in particolare le professioni, le consacrazioni religiose, ma anche gli altri sacramenti, gli altri doni ricevuti in questo tempo, preghiamo. Ascolta Dio le nostre preghiere, donaci sempre il tuo Santo Spirito per Cristo nostro Signore.
Amen.